questa, che è divisa in tre parti, generare, vivere, morire, prende tutti gli aspetti della vita dell'uomo, della persona, tutti gli aspetti dal punto di vista morale, ma pastorale, ed è dedicata agli operatori sanitari. La cosa bella è che il documento mette insieme, quando parla di operatori sanitari, ci mette due punti e fa una lista lunghissima di persone che sono operatori sanitari, tra i quali mette anche i volontari, alla stessa stregua dei primari, dei dottori. Quindi paradossalmente siamo tutti colleghi, anche noi cappellani, che abbiamo il tesserino dell'azienda sanitaria per poter circolare all'interno dell'ospedale, siamo colleghi, siamo sotto quell'aspetto, con quel cappello, operatori sanitari. Quindi benvenuti nella famiglia, potremmo dire, degli operatori sanitari riconosciuti. La Chiesa ci chiama così. E ve lo dico perché, adesso diremo due o tre cose di cosa afferma questo piccolo testo che abbiamo preso dalla nuova carta, ed è straordinario, ci rilancia in un aspetto bellissimo di questa scelta che abbiamo fatto di volontariato. Cosa dice? Nella pratica quotidiana l'operatore sanitario, animato dallo spirito cristiano, scopre la dimensione trascendente della propria professione. Quindi subito ci dice chi siamo. Siamo operatori sanitari tutti, e che abbiamo nel nostro servizio una dimensione trascendente, quindi qualche cosa che ci eleva verso l'alto. Non è solo una questione di fare qualcosa per qualcuno, di fare volontariato, di trasmettere un po' di bene, un po' di affetto, ma è qualche cosa che riguarda l'essere, trascendenti. Siamo individui che ci orientiamo al cielo tutte le volte. Perché? Perché se siamo come siamo figli di Dio, tutte le volte in cui ci dedichiamo a un figlio, come un genitore fa, già questo ci eleva, ci occupiamo dei figli di Dio, e quindi questo ci trascende verso l'alto. Tante volte con i medici ce lo diciamo, quando ci incontriamo nei corridoi o comunque in ascensori, allora come va? È dura così. E gli diciamo, ma quanto è bello però poter vivere una professione, svolgere un lavoro, una professione che è al servizio della persona. È una cosa bellissima. Non tutti i lavori lo possono fare, tutti fanno parte della creazione, certo, no? Perché l'operaio, il metalmeccanico, non è che abbia una dignità minore di chi si occupa delle persone. Però diverso è quando tu ti occupi di una macchina, di una cosa che comunque serve, perché bisogna che qualcuno lo faccia. Diverso è quando tu stai al servizio dell'uomo, della persona. Non c'è niente di più bello. Quindi questo ci eleva al trascendente. Dice che oltrepassa l'ambito umano, perché diventa divino, tutto ciò che è umano è divino, no? Noi sappiamo che abbiamo, come cristiani, come Gesù, la doppia natura, natura umana e natura divina. Quindi nella nostra natura divina, noi sappiamo, crediamo, comunque siamo orientati al cielo, siamo figli di Dio, crediamo nella resurrezione, ci fidiamo, stiamo nella preghiera, ma questo non ci toglie la natura umana, cioè tutta la fatica, lo sforzo che dobbiamo fare per vivere umanamente quello che è il nostro percorso sulla terra. Lo stesso Gesù ha fatto questa scelta, no? L'incarnazione è questa cosa qui, voglio vivere, io che sono Dio, mi abbasso, scendo, voglio capire cosa significa vivere sulla mia pelle la fatica del lavoro, la fatica del mal di pancia, che ne so, piuttosto che un dolore, una persona che muore, una persona da un amico che non vedo più, un tradimento di persone care. Ecco, i suoi sentimenti sono gli stessi che viviamo noi, sotto tanti aspetti, no? Per cui siamo vicini a Cristo quando siamo vicini alle persone di Cristo, quindi figli suoi. Quindi questo ci eleva, quindi diventa una testimonianza cristiana la nostra. Diceva Maurizio prima, tendenzialmente penso siamo aperti ad accogliere tutti, penso così, quindi anche un non credente, un non cristiano può essere accolto, penso, nell'associazione e svolgere il suo servizio, ci mancherebbe altro. Tendenzialmente, dice, siamo credenti per chi c'è, chi fa un cammino di fede, e questo diventa per un credente una testimonianza cristiana. Cioè, sono qui in quanto ci credo, in nome di Dio, di Gesù, della Chiesa. Non sono io, non lo faccio per me in un certo senso. Questo dovrebbe essere il fare qualcosa per qualcuno che vada al di là delle motivazioni interiori proprie. Perché concretamente c'è nell'uomo il bisogno, il desiderio di rendersi utile, di fare il bene, anche di sentirsi bene, perché è chiaro che fare il bene ci fa bene. Quindi uno lo percepisce, lo sa. Ma perché? Ma perché la nostra natura, il DNA dell'uomo, la nostra natura interiore è l'amore. Il bello, il bene, e lo sappiamo. Per questo, tutte le volte che ci capita di fare il male, di dire il male, di commettere un peccato così, prima di tutto facciamo male a noi stessi, al nostro corpo, perché il nostro corpo è costitutivamente creato per il bene. Noi siamo una meraviglia agli occhi di Dio, una creatura meravigliosa, stupenda ai suoi occhi. Quindi è questo, stride, eh? Per questo ci piace. E desideriamo fare il bene, ma la motivazione profonda che ci dovrebbe, no? Dovrebbe purificarsi, non è tanto faccio il bene perché mi fa bene, e sarebbe poco, ma perché ci credo, perché desidero dare questa testimonianza cristiana, perché se anche non c'ho voglia questa sera che c'ho mal di testa, che c'ho, tutta la vita lo faccio lo stesso, ci vado lo stesso. Se uno sta male, sta a letto, non è che deve sforzarsi o andare a passare il raffreddore ad altri. Però il criterio è un altro, no? Il dare la vita è anche quando non c'ho voglia, tra virgolette, no? Ma perché ho deciso, ho scelto, perché è il bene questo per la Chiesa, per Dio, per i figli suoi. Questa è la dimensione. Per questo diventa il servizio una sorta di missione. Dopo diremo un'altra parola, ma noi siamo missionari, non ce lo... ogni volta che ci muoviamo da casa e facciamo la strada, andiamo verso un ospedale, andiamo nel reparto, andiamo a incontrare una persona, lì siamo missionari. Non andiamo in Cina, non andiamo in Africa, ma siamo missionari qui vicino, casa, sotto casa. E noi tutte le volte che ci muoviamo dall'appartamento, noi siamo quattro frati, viviamo in ospedale. Siamo a disposizione sempre, giorno, notte, 24 ore su 24, tutto l'anno. Ad ogni chiamata parte una missione, qualcuno ti chiama in quel reparto, in quel luogo, quella persona singola, o quando facciamo i giri per i reparti, ecco, una missione. E questa corrisponde a una vocazione, chiaramente, una chiamata specifica. È bello che siate qui, è bello che ciascuno di voi abbia detto le motivazioni che lo spingono, voglio fare volontariato, l'ho fatto, c'ho un desiderio, Bene. Bello credere, mettere accanto a questo quella che è poi come dire, una chiamata, una vocazione, no? Dire, forse neanche lo sappiamo, ma siamo qui perché siamo in qualche modo arrivati per una chiamata specifica di Dio, di una persona, di una telefonata, cioè Dio che opera attraverso tanti modi. C'è una ragione per cui persone che da Brescia, dicevi, Bergamo, da qua in qualche modo è arrivata qui, ha incontrato qualcuno, ha conosciuto, ha visto, ecco, è arrivata qua. Bello pensare come Dio chiama, domanda, chiede. La prima lettura di oggi è la vocazione di Samuele. E allora c'è Dio che chiama, Samuele, la notte. Oh, questo si sveglia, eccomi, mi ha chiamato e va dal padre spirituale, va da Eli, dal suo formatore, potremmo dire, no? E questo dice: no, che non ti ho chiamato. E la seconda volta, Samuele, eccomi, mi hai chiamato. E no, che non ti ho chiamato, lasciami dormire. Questo era anziano, diceva, era quasi in punto di morte, era un uomo saggio, sapiente. Terza volta, Samuele, dice, oh, eccomi, mi hai chiamato. No. E però capisce, Eli capì che Dio stava chiamando Samuele. Eccola. Spesso la vocazione, la chiamata si sente, si vede da fuori, cioè chi sta fuori di te la riconosce, ti dice guarda è vero, ti piace fare questo, ma è vero, te lo riconosco perché viene da Dio questa cosa. Tutto ciò che viene da Dio rimane in generale. Se è solo nostro, prima o poi si spegne. Quindi quello che noi dobbiamo chiedere al Signore questa sera, in questo tempo, Signore, rafforzami in questo qui, confermami, dammi l'orientamento, fammi capire se è il bene per me. Volentieri ci sono, come no? Volentieri ci sono. Allora, il nostro, vostro servizio dice, è prolungamento dell'azione di Gesù nella Chiesa. Pensate quale ministero abbiamo. il nostro fare il bene, del bene, è essere Gesù che dopo 2000 anni dalla sua salita al cielo continua la missione attraverso di noi. Lo sappiamo, no? Dio adesso, Dio è amore, Gesù non c'è più perché è risorto, perché è vissuto umanamente 2000 anni fa, adesso ci dice fate voi. Lo Spirito Santo chiama ciascuno di noi ad essere Gesù, che sia uomo, che sia donna, eh? Noi siamo cristiani, quindi di Cristo, chiamati a incarnare, ad essere Cristo, essere Gesù. Fa tremare, eh? Non è solo il sacerdote o il frate o la suora chiamato a questo. Ogni singolo battezzato, ogni singola persona, quando si muove in nome di Dio e della Chiesa, è Cristo che opera. Mamma mia, è bello, è bella questa cosa. E pensate che cosa ci riconosce, cosa vi riconosce la Chiesa? Qualcosa di estremamente grande, straordinario. Dice, tutti gli operatori sanitari, in quanto proseguono l'essere di Cristo nella Chiesa e l'operare di Cristo nella Chiesa, sono, siete ministri di Dio. Lo ripetiamo, voi siete ministri di Dio. Questa è la vostra dignità. Tutte le volte in cui operate per la Chiesa, in nome della Chiesa, soprattutto nell'ambito della pastorale sanitaria, qualsiasi ambito, ricarsi in ospedale o anche andare a trovare un ministro straordinario, andare a trovare un anziano a casa, in parrocchia, ovunque, voi siete ministri di Dio. Quindi quando tu dici io sono pensionato, benedetto tu sei ministro di Dio, certo, pensionato, ministro di Dio, perché quel salmo molto bello, no, che dice nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti, verdi e rigogliosi. Che bello arrivare con i capelli bianchi e avere ancora la forza, il coraggio di dire io ci sono e io ci sono e sono contento di esserci di fatto. Quindi questo è, da qui possiamo partire, e questo già getta sul vostro, nostro servizio una luce grandissima. Già solo a pensare che la nostra è una vocazione, una chiamata di Dio, anche se non ce ne siamo accorti noi, Samuele non se ne è accorto che Dio lo stava chiamando, Eli riconosce, ha capito e diventa il profeta. Paradossalmente anche noi nel nostro servizio siamo, possiamo essere, diventare profeti in qualche modo, come ciascuno di noi ha una sua individualità, una sua creatività. Siamo un insieme di doni straordinari, meravigliosi. Ognuno, ciascuno, ha i suoi. Pensate che quando Dio ci guarda ogni giorno, ogni mattina, che siamo ancora tutti spettinati, non ci abbiamo voglia, vorremmo dormire un'altra mezz'ora in più e non è, Lui ci guarda con occhi innamorati, perché siamo figli suoi, tutti. Il Salmo 138, che una volta veniva tradotto ti ringrazio Signore perché hai fatto di me un prodigio, mi hai fatto come un prodigio. La nuova versione della Bibbia di una decina d'anni fa l'ha ritradotto perché dice: dire che Dio ci guarda come se noi fossimo un prodigio, prodigio e basta, dice poco la parola prodigio. Mettiamo due parole. E allora quel salmo, quel versetto del Salmo 138 è stato tradotto così: ti ringrazio Signore perché hai fatto di me una meraviglia. Stupenda. Ah. Prodigio è grandioso, sei un prodigio, già una cosa prodigiosa. Quando uno dice sei una meraviglia, oh grazie, non basta meraviglia, sei una meraviglia al cubo, al decuplo, sei una meraviglia stupenda. Questo è l'occhio innamorato di Gesù verso di noi tutti i giorni. Nessuno ce lo dice, chiaramente, no? Nessun essere umano, forse il marito te lo dice il primo anno, due, cinque, che ne so, di matrimonio. Poi non è che tutte le mattine te lo ricorda, no? Magari lo pensa, lo vive, cioè l'amore si trasforma, diventa adulto, no? Non è che. Però sapere che Dio ci guarda così ogni giorno, noi siamo questo, un prodigio, una meraviglia. Tante volte l'essere umano ha paura della sua grandezza. Abbiamo la dignità dei figli di Dio, ciascuno di noi. Siamo figli del gran re. Siamo principi, principesse, tutti. Quel sogno che hanno i bambini o le bambine da piccoli, no? Di sposare il principe azzurro, di essere principe o principessa, quel Paradossalmente Dio già lo ha realizzato in noi, perché noi siamo figli di Dio, siamo figli del Gran Re, del Principe, siamo principi, lo siamo. Sogno, missione compiuta. Magari non ne avevamo consapevolezza, ma lo siamo. Vivere a questa statura, con questa dignità, è un vivere bello, un vivere alto. Ma che bello! Oh, sono figlio di Dio, sono ministro di Dio. In pensione, ma ministro di Dio. Mi muovo con l'autorità della Chiesa. Se questo c'è dentro e noi lo abbiamo acquisito, si fa nostro, il nostro muoverci nei reparti, nelle carceri o nelle relazioni cambia. Perché quella paura che abbiamo noi di noi stessi, degli altri, della nostra grandezza, perché Dio ci ha elevati a una dignità enorme, ci passa. Noi ci relazioniamo agli altri, chiaramente mai dall'alto verso il basso, no? Ma con una grandezza, una libertà che è meravigliosa. E chi ci incontra lo riconosce, si accorge che c'è qualcosa in più. Questo è il valore aggiunto che possiamo aggiungere a un servizio che, se vogliamo, è. Ognuno, ogni persona semplicemente lo può fare, no? Cioè, dare, aiutare una persona a vestirsi, imboccarla, eccetera, è qualcosa di tecnico. Potenzialmente uno con un po' di destrezza, chiunque lo può fare. Ma quel valore aggiunto di trasmettere attraverso quel segno l'amore di Gesù, l'amore di Dio, questo è un valore aggiunto che possiamo dare in più. Dare in più. C'era una pensatrice, forse una laica consacrata, è Madeleine Derbel, non so se la conoscete, aveva scritto una bella poesia, una bella preghiera, Il Catino si chiama. E se volete su internet potete cercarla, Il Catino, sta preghiera. Diceva così: se io avessi o potessi avere tra le mie mani una reliquia di Gesù, di quando Gesù era vivo, di quando Gesù operava lì, tra tutto quello che mi vorrei. Tra le cose che potrei scegliere, io vorrei chiedere a Gesù che mi potesse regalare il catino con l'acqua sporca con cui nell'ultima cena ha lavato i piedi dei suoi apostoli. Vorrei quell'acqua sporca, e vorrei andare in giro per il mondo a lavare i piedi a tutti i miei fratelli, alle mie sorelle, ai carcerati, alle prostitute, agli ammalati, agli anziani, e nell'atto di lavare loro i piedi. Il mio volto vorrei che rimanesse sempre basso, al di sotto del ginocchio, proprio per non imbarazzare con questo gesto, perché vorrei che da quel gesto di lavare i piedi le persone possano incontrare l'amore di Dio. Madeleine Derbe, una persona di questo secolo, insomma, non, vivente forse ancora, è la reliquia, questa dimensione, questo valore aggiunto che noi possiamo essere e dare. Allora, come fare concretamente? Come partire col piede giusto? Nello schemetto che abbiamo messo lì, la prima cosa è partire da noi. Cioè, in teoria si parte sempre da Dio perché è Lui il padrone di casa, certo, ma noi viviamo la nostra concretezza, no? Quindi per andare dagli altri, o prima di andare dagli altri, come andare dagli altri? Come posso fare? Allora, l'indicazione è la riconciliazione, cioè essere persone riconciliate per quanto possibile, eh? Non è che uno deve sistemare tutto quello che non ha in equilibrio e poi dice solo adesso posso fare volontariato, se no arrivano 90 anni e ancora non sei partito perché si aspetti di sistemare tutto. Questo no, però fare un piccolo tuffo nell'anima e sapere che per poter essere liberi interiormente, intimamente, sono quattro gli ambiti di riconciliazione che noi possiamo chiedere a Dio che faccia in noi, che sono, prima dimensione quella verticale, la riconciliazione tra Dio e noi, che è la più importante, cioè la nostra relazione personale con Dio. Laddove è ferita, laddove abbiamo da lottare, abbiamo lottato, abbiamo chiuso qualche porta, qualche finestra, no? A Dio per tante ragioni, ci ha deluso, potegli dire, beh, facciamo pace, come si fa tra le persone. Cosa vuol dire facciamo pace? Suor Roberta Vinerba ogni tanto diceva, in una catechesi, le diceva, bisogna perdonare Dio. E questo fa sconvolgere, dice, no, momento, è Dio che perdona noi, non è che siamo noi che perdoniamo Dio. Cosa intende, perdona, cosa intendiamo per perdonare Dio? Significa che spesso noi, se ancora viviamo con la testa nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, abbiamo l'impressione che Dio ci abbia mandato qualche disgrazia, qualche dolore, che sia colpa sua. Allora, se è colpa di Dio, allora ci vuole qualcuno che lo perdoni. Allora noi dobbiamo, sto scherzando un pochettino, no? Come perdonare Dio? Cioè, ma significa accorgerci, che poi questo è, fare un passaggio, un salto di qualità, sapere, prendere consapevolezza piena che Dio non è responsabile del male che per qualche ragione abbiamo vissuto, subito. No, del dolore che abbiamo passato. No, di qualche morte che abbiamo visto ingiusta, di qualche tutte quelle cose che abbiamo dovuto sopportare e subire sul lavoro, in famiglia. Dio non c'entra. Perché? Perché Dio è amore. Il suo mestiere è quello. Non sa fare altro. Non è un vendicatore, un vendicativo, non è uno che... Dio è amore. E manda quello, quello sa fare. Non fa altro che mandare amore, misericordia, perdono. Le cose che capitano, permesse comunque nella vita, capitano. Alcune si sa perché sono capitate, no? Un incidente di uno che si ubriaca, che taglia la strada, quell'altro, e che c'entra Dio? Questo si è ubriacato, ha tagliato la strada. Tante cose non le possiamo, purtroppo cadono. Alcune cose però possiamo sceglierle concretamente. Faccio subito un esempio, l'ho messo più tardi, tanto viene a pallino adesso. Il 31 dicembre mi trovavo a passare in un reparto dei tanti e a fare i giri, le comunioni come al solito, e c'era un'infermiera che stava facendo il suo lavoro, quindi in maniera, sapete, adesso le infermiere hanno questo attrezzo con le ruote, col computer, con la pistola quella infrarossi, così, con tutta la terapia, passano di stanza in stanza, sparano la pistola, vedono la terapia, è bellissimo, no? Quindi lei c'aveva la testa davanti al computer, io passo, entro nel reparto e entro. Allora, buon Natale, dico, no? Buongiorno, buon Natale, rivolta a lei. E lei, senza distogliere lo sguardo, mi dice: non è Natale, è passato Natale, no? Perché in effetti era il 31 dicembre. E le dico: è vero, il 25 è passato, però siamo nell'ottava e la Chiesa, la liturgia, fino al 1 gennaio ci fa pregare, sempre Natale, perché dura 8 giorni, come la Pasqua, no? È così grande la festa che la Chiesa la dice in 8 giorni. Quindi fino al 1 gennaio possiamo dircelo buon Natale. Che sia un bell'anno, quest'anno, un anno pieno di grazia, dico. Mi risponde: sì, speriamo, sempre con la testa di fronte al computer senza girarsi. Che non era un speriamo o speranza, la speranza cristiana. È un speriamo, tanto va tutto storto, tutto male, no? Ecco. Questo era l'umore con cui questa infermiera stava lì e magari ci aveva le sue ragioni, ci aveva in famiglia chissà quali situazioni, quali cose, poi era il 31, stava lavorando, poi doveva chissà tornare per cucinare, per stare, cioè, è giusto, cioè, uno ce li ha le sue problematiche, no? Pensa al frate che ha voglia di scherzare, di dire buon Natale e buon anno, insomma, un anno di grazia. Allora le dico, a quello ha detto speriamo, allora gli dico, ma sai, tante cose di quest'anno nuovo succederanno come ogni anno, no? E quelle non possiamo determinarle nel bene o nel male, perché anche tante cose belle che non pensiamo succedono, che meraviglia, eh? Queste noi non possono essere sindacate. Ci sono però delle cose di quest'anno che noi potremmo scegliere, possiamo scegliere. Ad esempio, io direi, ecco, mi sono avvicinato dalla parte sinistra, io in questo momento scelgo di abbracciarti. E dirti buon anno. Questo gesto semplice, mano sulla spalla, questa si è un po' sciolta, dice. Si è girata verso di me, ha lasciato perdere il computer, mi ha abbracciato, ha detto anch'io allora ti auguro un buon anno. È probabile che quel giorno di lavoro, quel 31 dicembre 2017, forse gli si è fissato in qualche modo nella mente. Qualche giorno dopo, ripassando nello stesso reparto, mi ha risalutato con un sorriso ed è venuto ancora a darmi un altro braccio. Proprio si è aperto un canale. Ma che meraviglia! Ecco, tante cose succedono, ma tante altre noi possiamo sceglierle. Le cose che noi possiamo scegliere sono nostre, possiamo farle. Scegliere il valore in più dipende da noi. Ognuno di noi ha la sua creatività, lo Spirito Santo ci conduce. Per questo dicevo prima, la dignità è alta, noi siamo questa creatura meravigliosa, creativa, profetica. Possiamo chiedere a Dio di, anche in questo servizio che facciamo, di viverla, questa profezia, come a ciascuno di voi lo indicherà proprio la grazia dello Spirito Santo. Questo sì. Prima riconciliazione con Dio. Dio non c'entra. Poi se tu te la vuoi prendere perché giustamente non sai con chi prendertela, allora certo che puoi prendertela con Dio, ma come no? Lui è lì apposta ad accogliere, mica si arrabbia. Quando una volta uno dice, ma io bestemmio, però poi mi pento, ma sta tranquillo, ma come sta tranquillo? Non è grave? Sì e no, nel senso, Dio è amore. Se tu lo chiami con un nome diverso, lui dice, beh, non sta chiamando me, sono l'amore, e va bene. Sta tranquillo. Così è, perché Dio mica si arrabbia se noi ci arrabbiamo con Lui o lo trattiamo male, no? Perché Lui che sta lì in croce a prendersi su di sé tutto il nostro peccato per poi ridarci in cambio il suo abbraccio. Questo è Dio. Quindi, se la prospettiva è questa del Nuovo Testamento e Gesù c'era detto, guardate che Dio è questo, il Padre, questo è, non abbiate paura. E ce l'ha mandato bambino a Natale per farci capire che è piccolo, quando pensi a Dio infinito, devi pensare a un bambinello piccolo che ha bisogno di amore. Ecco, non può far paura. Questo è Dio. Allora cambia la nostra relazione con Dio, no? Non è più qualcuno da temere se sbaglio una cosa che mi punisce, ma no, non è così. Prima riconciliazione. La seconda è quella con noi stessi. Perché? Perché noi nella nostra natura divina lo sappiamo che Dio è amore, Dio è padre, Dio perdona sempre, comunque 70 volte lui perdona, lo sappiamo, ci confessiamo, bene. Ma la cosa più difficile è perdonare noi stessi. Quando ci capita un errore, questo errore che abbiamo fatto, pur se l'abbiamo confessato, ci fa ancora male per tanto tempo. Allora questo è il dono che possiamo chiedere a Dio. Signore, quando l'ho fatta la stupidaggine? E l'ho confessata, fa che questo errore non mi faccia più male perché no, lo voglio togliere da me, non mi appartiene più. Questo significa quando uno riesce a fare il distacco fra la persona e il peccato che la persona commette. C'è separazione, necessariamente. Noi siamo una creatura meravigliosa agli occhi di Dio. Il peccato che commettiamo sono atti puntuali, piccoli, che in relazione alla meraviglia che siamo, è niente, fa ridere. Cioè Dio quando noi gli diciamo, oh, ho sbagliato, ho fatto così, ma che ci dirà mai? Un padre, quando un figlio la fa grossa, che ruba la marmellata, che arriva tardi, un padre perdona sempre, non, qual è il problema? E noi chiedere a Dio che non ci rimanga dentro quel senso di colpa che ci disturba. Ci toglie la felicità, ci toglie la gioia. Attenzione che quando ci siamo confessati e dentro di noi c'è una voce che sentiamo che ancora ci accusa e ci dice, visto cosa hai fatto, hai visto, dovete subito accorgervi che quella non è la voce di Dio, perché Dio non accusa, l'accusatore è un altro. Allora, quando sentite quella voce dopo la confessione, subito dovete fermarvi e dire a quella voce interiore, taci, fai silenzio. Mi sono confessata o mi confesserò e quindi il suo peccato non c'è. Dio è amore, Dio è padre, Dio non accusa. Non sei Dio, togliti, non ti voglio dentro. Fatelo, è un esorcismo autopersonale, si può fare, eh? Qualche giorno fa c'era il Vangelo, no? Quel spirito indemoniato, io so chi tu sei qui, è venuto a rovinare, figlio di Dio. Gesù non gli ha dato più di tanto qua. Taci, esci da lui nel suo tempo. Non si parla col male, solo lo si mette a tacere e si fa il bene. E quando sbagliamo, va bene, file, salva con nome, mettiamo il peccato lì in finestra e poi andiamo a confessarlo appena possibile e fatti, è chiuso. Chiudiamo subito come dire, la contabilità, no? Finito, basta. E si va avanti, si corre, si cammina. Se noi rimaniamo frenati, no? Ho sbagliato, ho fatto, ho detto, ma lascia stare, vai avanti, corri. Riconciliazione con gli altri. Allora, è chiaro che è una scaletta, no? quando la nostra relazione con Dio è aperta, la fiducia è ritornata, l'orizzonte è aperto, e noi abbiamo capito che è importante che noi perdoniamo noi stessi, che non diamo troppa importanza al nostro peccato, viene da sé che poi si riconcilia anche la relazione con gli altri. Perché? Perché gli altri sono dei poveri cristi come noi. Cioè, se io mi capita di sbagliare, dicono i padri della Chiesa, che i santi peccano 7 volte al giorno, i santi peccano 7 volte al giorno, e se ciascuno di noi gli capita di sbagliare tutti i giorni, più volte al giorno, e se io riconosco che anch'io sbaglio e che anch'io ho bisogno di perdono, allora vedrò gli altri con questi occhi di misericordia. Dice: ma se Dio ha pazienza e misericordia con me, perché non devo averla io con gli altri? Ma perché fa così? Ma perché se io non lo faccio, quell'altro lo fa? È perché quell'altro nella sua libertà lo fa. Quello è il suo peccato, tu ci avrai il tuo, cioè ognuno ha il suo, ognuno si confessa il suo. Noi dobbiamo permettere a noi stessi di sbagliare, e quando sbagliamo gli confessiamo, gli diamo perdono, e dobbiamo permettere anche agli altri di sbagliare. Questa è Chiesa, comunità. Se no, se stiamo a puntare il dito su noi stessi perché, o sugli altri, si spacca la comunità, no? Non funziona. Questo è importante, riconciliazione. Quando questa prima con Dio, questa con noi, questa con gli altri è a posto, poi diventa una riconciliazione generale col creato, con la natura, col mondo. Tutto quello che vediamo ci piace, nel senso gli occhi con cui vediamo le cose sono trasfigurati. Abbiamo superato, no, tutti quegli ambiti di riconciliazione. Siamo in comunione con Dio. Che bello. Anche se ci capita di peccare, ma questo non ci toglie dalla comunione con Dio. Assolutamente. I nostri occhi si trasfigurano e vediamo il bello comunque, ovunque, perché la bellezza è negli occhi di chi la vuole vedere. Cioè diventa soggettiva, no? Magari c'è del bello che molti non riescono a vedere. La bellezza è negli occhi di chi la può, la vuole, desidera vedere, a chi chiede a Dio: Signore, ma trasfigurami questi occhi. E io che vedo tutto oscuro, aprimi gli orizzonti. Riconciliazione. Quando abbiamo fatto questo percorso, allora possiamo iniziare a pensare a muoverci verso gli altri, no? Perché abbiamo sistemato dentro in linea di massima. Poi magari non è una riconciliazione al 100% su tutto, no? Però abbiamo iniziato a intuire che c'è un mondo fuori che ci aspetta, che ha bisogno di noi, a cui non gli importa niente del nostro peccato, dei nostri limiti, dei nostri stati d'animo. C'ha bisogno. L'importante è che noi ci siamo e lo facciamo per una ragione più alta di noi. Questo vuol dire uscire da se stessi. Perché, appunto, dicevamo, se uno guarda solo sé, i suoi paturni, i suoi dolori, le sue problematiche, è chiaro che non potrà mai essere pronto a pieno per orientarsi agli altri. Quando uno dice: vabbè, queste cose ce le ho, si risolveranno, alcune sì, alcune no, comunque io vado avanti, esco da me e vado oltre. Ma che bello, dimenticarsi di sé, dimenticarsi del tempo che passa e dire: oh, è già passata una giornata, una settimana, sono passati 30 anni di servizio, quasi non mi sembra vero. Così è, funziona. Andiamo avanti. Abbiamo detto che noi diventiamo missionari. La nuova carta degli operatori pastorali ce l'ha detto: siamo dei missionari in pellegrinaggio tutte le volte che ci orientiamo verso un malato. Che cos'è? Chi è il malato diventa il santuario da raggiungere. Ecco, se la prospettiva è questo, non vado a dare da mangiare a una persona, vado a trovare una persona in carcere. Dove vai stasera, o stamattina, o oggi pomeriggio? Vado a fare un pellegrinaggio. Ah sì, vai in un santuario? Sì, Santuario Santa Maria della Misericordia. È quello un santuario, quelli sono pellegrini da raggiungere. Come no? Come no? Sono missionario, come no? Questa è un'altra delle dimensioni. E una cosa bella è che tutte le volte, no, ne facciamo esperienza tutti, in cui si va a fare un'azione di bene verso una persona, mentre andiamo a visitare, noi siamo visitati. Chiunque che vive il volontariato dice: è più quello che ricevo rispetto a quello che do. Ma è vero, così. Se si cresce sempre, sempre, sempre. Noi frati pure, è uno stupore continuo di come ogni singolo incontro è capace di gettare luce sulla vita nostra, la loro, la vita della Chiesa, delle aperture straordinarie. Una volta un signore di 80 anni doveva fare un'operazione all'intestino, quindi grave, doveva tagliarne un pezzo. Un uomo di fede, forte, sorridente, era lì che pregava il rosario, dice: Padre, venga, preghiamo l'Ave Maria insieme che domani devo fare l'intervento, mi tolgono un metro di intestino. Una serenità. Va bene, Ave Maria piena di grazia. Padre, mi raccomando, quando va in giro per i reparti, dica ai ammalati di pregare l'Ave Maria, che ha una forza potente, dolce, bella. Oh, ma come no? Certo, beh, Ave Maria, certo, sì. E poi fa l'intervento. E dopo un giorno e mezzo, era già che voleva alzarsi, io vorrei alzarmi, però mi hanno detto i medici che ci vogliono 4 giorni, ma io 4 giorni qua non posso stare. C'aveva ancora sta forza di alzarsi. Dopo 2 giorni e mezzo lo ritrovo sulla sedia, già. Dice: Oh, ma sei già qua? E certo. Io perché stavo pregando, Rosario, a un certo punto ho sentito una voce che ha detto: Alzati. Ho chiamato l'infermiera e ho detto: Mi mettete sulla sedia, sono pronto. Oh, mi hanno messo, non ho sentito nessun dolore. Qualche giorno sono uscito da lì. Questo è un uomo di 80 anni che ha tolto un metro di intestino. Coincidenza, è andato bene l'intervento, era forte lui, la fede, no? Ognuno poi ci può mettere le sue soluzioni, però questo è stato un incontro bello. E il frate si stupisce, ma bello, certo, meraviglia. Questo succede, no? Veniamo visitati anche noi tutte le volte che visitiamo. E poi, beh, questo un po' l'abbiamo accennato prima, se noi vogliamo comprendere il dolore degli ammalati e farlo proprio, fare un'azione di aiuto verso di loro, è chiaro che ci fa bene partire dal nostro dolore. Cioè sapere che noi, appunto, non è che siamo i migliori, i perfetti che andiamo a aiutare qualcuno, ma siamo, come diceva questo scrittore, Nowen, di cui ho scritto il titolo del libro, noi siamo guaritori feriti. Vale dire, ciascuno di noi ha le proprie ferite. Chi non ce li ha, no? Se partiamo da piccolini, ognuno di noi è ferito. E quindi cosa ha fatto Dio geniale? Ha fatto sì che ciascuno di noi può essere in grado, con la sua azione, le sue parole, di fare un'azione di guarigione verso gli altri, ma non se la può fare da se stesso. Ha bisogno che altri la facciano a lui. Adesso, giusto per spostare un attimino l'attenzione su qualche cosa di più grande che è il paradiso, eh? E l'inferno, potremmo dire, è una piccola storiella, giusto per così divagare. E allora c'è una persona che muore e va nel luogo in cui, insomma, deve decidere fra l'inferno e il paradiso. Dice: Guarda, tu puoi scegliere, ti facciamo vedere di che si tratta e poi verificherai la differenza. E vede che giù, va giù in paradiso, vede tutte persone, magari già sapete questa cosa, molto magre, magrissime. Magre, magre. Eppure c'era nei tavoli un sacco di ben di Dio, di cibo, di cose belle così. Ma qual era l'unica consegna che avevano dato lì all'inferno? Che per mangiare, dovevano usare dei cucchiai di 2 metri e mezzo. E allora succedeva che uno con questi cucchiaioni cercava di prendere il cibo, poi non riusciva, insomma. E questi non mangiavano e quindi dimagrivano, e quindi l'inferno era questa cosa qui. Allora va in paradiso, cosa vede? La stessa scena: cucchiai da 2 metri, ma gente tutta bella, infelice, gioiosa. Qual era la differenza? La sappiamo, no? Si intuisce, si sa che questi in paradiso avevano imparato ad imboccarsi a vicenda. A vicenda. L'amore è creativo, questo fa. Ma da solo non mi posso, non posso farlo, ho bisogno di qualcuno che lo faccia per me. Guaritori feriti, pur se feriti possiamo fare il bene per gli altri. Noi continuiamo l'azione di Gesù, l'azione di salvezza, di redenzione, con le nostre mani, con le nostre parole, le nostre voci, il nostro sguardo, il nostro amore. Ma che bello, siamo continuatori della creazione, siamo al servizio della creazione. Dio, quando ha fatto il mondo, Tutto ha fatto l'uomo, la donna, dice adesso fate voi, andate, moltiplicatevi, soggiogate la terra, è nelle vostre mani. Noi abbiamo un potere pazzesco, no? Lo sappiamo quanto male un uomo può fare, la storia ce lo dimostra, ma anche quanto bene una persona può fare. Qualcuno diceva che la storia della santità della Chiesa, quando ogni tanto si celebra qualche santo, no? Dice, è la storia di qualche pazzo che ha avuto il coraggio di vivere la pazzia di essere cristiano e ha ricevuto la fortuna che attorno a lui si sono aggregati altri pazzi e hanno seguito lo stesso percorso. E questo vale per San Francesco, per i Madre Teresa, per un'associazione. Uno dice, facciamo, proviamo, intiamo. Qualcuno ha avuto il coraggio di investire del tempo, delle energie, del denaro anche per tutto. E poi a un certo punto parte un'opera, parte una cosa straordinaria. Questo è. Allora, come fare? Quindi adesso non siamo ancora andati nei luoghi, eh? Stiamo ancora nei preliminari, stiamo ancora vedendo come prepararci bene, no? Allora, non può mancare che tra gli elementi fondamentali, oltre a riconciliarci, a sapere chi siamo, guaritori feriti, a sapere quanto bene possiamo fare ed essere, allora certo che ci sta la dimensione spirituale che precede chiaramente, dovrebbe precedere quella concreta che è l'andare dalle persone. La preghiera, che non si tratta solo di dire l'Ave Maria prima di andare al servizio, anche se vogliamo, se volete, no? Ma portare in preghiera il servizio che svolgiamo, avercelo dentro, sapere portarci dentro magari anche quelle persone che, di cui facciamo servizio. È bella, è una scena di un. Me la ricordo da quando ero alle elementari che la nostra maestra ci proiettò le diapositive, una volta non c'era internet, computer, no? Le catechiste proiettavano quelle diapositive, no? Una dietro l'altra sul muro. C'era la scena di un papà che lavorava e nella sua mente, la nuvoletta, c'era la moglie e i figli. Quindi faceva un lavoro anche noioso sulle macchine, però pensava, ecco, l'amore ti porta a questo. Poter chiedere a Dio di portare dentro nella preghiera le persone fisicamente, anche quando non siamo con loro, no? Che facciano parte della nostra famiglia interiore, diciamo così. Chiaro, il bene è diverso, la struttura è diversa, non sono consanguinei, però sono fratelli, sorelle. Questo. Quindi la preghiera come dimensione sicuramente che ci aiuta. Perché? Perché ci serve la preghiera? Perché ogni persona è un mistero grande. Ciascuno di noi è un mistero a se stesso, innanzitutto. Ci vuole una vita intera per conoscersi e conoscersi sempre di più, come il partner, no? Che è sposato per anni, di anno in anno si scoprono cose nuove, poi ci sono cambiamenti, si cambia, quindi c'è da scoprire ancora. Cioè, ci vuole una vita e poi qualche volta qualcuno mi disperato dice, padre, ma io non pensavo che sarei arrivato a pensare, a commettere questa cosa, a dire. E di che ti scandalizzi? Cioè, l'essere umano è un abisso, il cuore dell'uomo è un abisso, dice anche la scrittura. Non c'è da vergognarsi, non c'è da stupirci, c'è da accogliersi prima di tutto. E c'è da accogliere. Quando andiamo di fronte a una persona, io sono mistero e l'altro pure. Allora si deve instaurare una relazione. Per incontrare un mistero, il mistero di Dio, bisogna prepararsi, cioè la preghiera, perché la persona è terra santa. Voi avete in mente Mosè quando va sull'Horeb, incontra sto roveto ardente, sta arrivando, oh che bello, brucia tutto, ma la legna non brucia, cioè il fuoco c'è, eccetera. E Dio dice fermati, togliti i sandali. La terra che stai calpestando è terra santa. Quando ci avviciniamo alla libertà di qualcuno, quel qualcuno è terra santa. Noi siamo estremamente fragili dentro. Basta una parola detta sbagliata, un tono, uno sguardo così, e si spacca un po' il giocattolino dentro. A volte succede, ci succede, sbagliamo. Quante volte ho sbagliato anch'io, no? Pensando di fare il bene, rischi a volte di entrare nella intimità di un'altra persona, nell'anima, come fanno gli elefanti quando entrano in un negozio di cristalli, tum, tum, e neanche t'accorgi, tum, e spacchi. E poi ricostruire la relazione, rimettere insieme i vetri sfrantumati, c'è ce ne vuole. Per questo gli altri sono un mistero, è delicatissima la relazione. Anche la relazione di aiuto, attenzione perché può diventare invadente, invasiva, può diventare umiliante per chi la riceve, o può diventare forse banale, troppo banale, non amo. Che ne so, sono rischi, ma anche no, può essere, è semplicemente bella, cioè poi non c'è da farsi troppe problematiche, no? Quando uno in coscienza dice, guarda, sto facendo quello che posso, cerco di portare in preghiera le persone, poi ecco, liberamente cerca di essere se stesso. Però sapere che la persona è terra santa, chiunque di noi è terra santa. Allora, come fare? Quali sentimenti? No, come fare? Come attrezzarsi? No? Allora, abbiamo detto un po' di equipaggiamento, l'abbiamo intuito quale può essere, no? E poi, ecco, si tratta di, secondo San Paolo, lettera ai Filippesi, capitolo 2, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo. Allora, per avvicinare gli altri, per essere Cristo verso gli altri, bisogna chiedere a Dio di avere, come dice San Paolo, in noi gli stessi sentimenti. Quindi essere cristificati, cristiformi, il nostro parlare, agire, guardare, tiri fuori tutto il bene che Gesù ha fatto, ha mostrato, per quanto è possibile, non è che dobbiamo, chissà, però per quanto è possibile. Quindi i sentimenti di Cristo e poi lo sguardo di Cristo. Qui ho messo alcuni testi, adesso non è che li andremo a vedere tutti. Lo sguardo di Gesù, quello che aveva verso la Samaritana, è uno sguardo amorevole che è stato capace di farla uscire fuori da quel suo vortice così in cui viveva fino a quel momento. Lo sguardo verso l'ammalato con la mano rattrappita, no? Uno sguardo di benevolenza che dice io posso farlo, insomma tu c'hai fede, bene, ti perdono, tu stendi la mano e guarisce. Questa dimensione qui, che è bella, potersi avvicinare agli altri non con la presunzione di essere i guaritori, nel senso non perché è Cristo che guarisce, ma con quella consapevolezza che in Cristo il bene e la guarigione può passare attraverso di noi. È lui che guarisce, ma può passare attraverso di noi. Tanti incontri, alcuni incontri anche noi, anch'io tante volte mi accorgo che rimangono in superficie, non entrano nella persona per limite mio, forse per non accoglienza di chi incontro, forse o per entrare, che ne so, a volte alcune relazioni non si starono, succede, no? Ma quanto è bello quando ti accorgi che una relazione funziona e che ha toccato nel profondo l'altra persona e tu lo capisci perché anche tu sei stato toccato nel profondo da quella relazione. Perché? Perché l'amore parla lo stesso linguaggio. Più si scende in profondità, più si trova l'intesa in profondità e più ci si riconosce. Perché il simile riconosce il proprio simile. Quando uno si sente capito, l'altra persona si accorge che l'altro si sente capito e viceversa. Ed è bello avere relazione a quella profondità lì. La relazione rimane sempre normale tra persone, però scende in una profondità più ampia. Ma è meraviglioso incontrare le persone. Incontri l'amore di Dio in loro e viene trasmesso. È un circolo di amore che si sviluppa. È l'amore di Dio, l'amore trinitario. Questo è comunione, Padre, Figlio, Spirito, in cui noi possiamo entrare. È possibile, eh? Non è una cosa da. È bello, eh? Anche la moltiplicazione dei pani, dei pesci, no? Prima della moltiplicazione Gesù che guarda la folla è triste, no? Cioè, guarda e dice, questi non hanno da mangiare, con compassione, no? Pecore senza pastore. Ecco, quest'occhio bello possiamo chiedere al Signore Gesù di regalarci, ecco. E poi, solo un suggerimento pratico, concreto, no? Il penultimo punto. Come fare? Cosa faccio adesso? Non l'ho mai fatto. Da dove parto? Dopo che ci siamo strutturati un po' così, se abbiamo intuito un po' ecco, essere se stessi con l'occhio sulla persona che incontro. Perché ogni persona è diversa, quindi noi dovremmo con ognuno cercare la modalità giusta di approccio. E poi essere se stessi. In che senso? Beh, non c'è bisogno, siete grandi, no? Ognuno, più siamo veri, autentici nel nostro essere, e più siamo avvicinabili. Più ci mascheriamo, ma magari per paura, per timore o per tante altre ragioni, e più chi ci incontra se ne accorge, e quindi quell'incontro diventa meno profondo. Può succedere a volte, che magari abbiamo tutti problemi a casa, litigi, cose, andiamo e non siamo così esplosivi, ma fa niente. È meglio, come dire, essere veri più che nascondere le emozioni che in quel momento stai vivendo, perché tanto piuttosto che far finta di un sorriso, ma che bello, siamo arrivati, siamo qui, che uno dall'altra parte si intuisce che c'è qualcosa che dentro lo puoi anche denunciare, dire guarda, oggi perdonami, non, mi va di sorridere, mi è capitata questa cosa, sono un po' triste, però questo non significa che il servizio tu non lo possa fare e fare bene e con amore, quindi questo assolutamente no. Allora, mi fermo momentaneamente. Innanzitutto ditemi se avete qualche domanda da farmi così, e poi questi un paio di esempi i concreti di come sono i pazienti, se vogliamo, le persone incontrate che ci parlano di Dio, non ce lo so, ci rimbalzano, quanto ci fa bene, insomma. Però mi fermo, voglio lasciare un attimo magari la parola a voi, poi mi dite un po' come tempi, come siamo messi.
Lenti tutti a casa.
Alle 20 tutti a casa. Va bene. Allora, se avete qualche intervento, qualche domanda, volentieri. Poi se possiamo fare qualche esempio lo facciamo, se no va bene così, insomma. Qualche perplessità, qualche dubbio. Allora vi dico di Suor Caterina, che ho messo qui a Lourdes. Avevo 22 anni e ne sono passati altri 26. Quindi se ancora lo ricordo, perché Dio mi ha in quel momento messo a fuoco, ha marchiato quell'incontro, no? Quando gli incontri ti toccano e non te li dimentichi più. Ero un giovane di oratorio che volevo fare del bene, volevo fare qualcosa per gli altri. E mi sono iscritto all'OFTAL, Opera Federativa Trasporto Malati a Lourdes, che è come l'Unitalsi, su in Piemonte e in Lombardia c'è questa associazione. Ho fatto tre viaggi a accompagnare gli ammalati a Lourdes. E come giovane, insomma, una volta i responsabili mi dissero: bene, allora tu il tuo compito è portare Suor Caterina al santuario, no? Dall'albergo dove stavamo, fare tutto il percorso. E me l'ha indicata quella lì sulla lettiga. Insomma, questa suora aveva 70 anni quando l'ho incontrata e era distesa su una lettiga, quindi sdraiata, non in sedia a rotelle. Allora sono arrivato e ho detto: salve sorella, sono Angelo, e mi hanno dato il compito di portarti, cioè portarti, non mi ricordo, e stavo andando dietro, no, per spingerla. Ma no, no, fermati, tu vai, vieni, fatti vedere. Allora sono ritornato da davanti. Ma come? Tu di dove sei? Sono di abito, non so. Ma senti, ma facciamo una preghiera alla Madonna perché Maria ti deve fare grazia. Ave Maria, piena di grazia. E dico la prima Ave Maria. E quindi là, benissimo. Allora adesso vado, ti accompagno. No, aspetta, ma tu c'hai famiglia? E cioè, c'è una sorella, una mamma. Allora, tu sei qui, la tua famiglia è lì. Facciamo una preghiera anche per i tuoi, perché siano benedetti anche loro. Insomma, attorno a quella lettiga c'era un'aurea, potremmo dire, di grazia, di Spirito Santo. Questa donna era trasfigurata di una bellezza, 70 anni, che era incantevole. E poi, tornando a casa, insomma, un pomeriggio sono andato a trovarla, stava a letto, mi ha raccontato che lei, quando aveva 27 anni, era già suora di vita attiva, quindi una suora di quelle di movimento. Per un intervento sbagliato, un errore umano da un medico, insomma, alla schiena, è rimasta paralizzata, ma non in sedia a rotelle, paralizzata distesa, non poteva neanche più di tanto, cioè leggermente reclinarsi, ma per mangiare così, ma poi. Quindi lei ha vissuto dai suoi 27 ai suoi 70 anni così, sdraiata, guardando il cielo, e dovendo essere servita in tutto e per tutto. Ecco, la ragione umana impazzisce, si domanda: ma che male ha fatto? Perché Dio ha per me? Che male, ma con tutto il bene che poteva fare, insomma, è normale la ragione umana. E credo che questa donna, forse se la sarà fatta anche lui e anche lei, no? La sua crisi l'avrà avuta, la sua elaborazione del lutto, però lei ha fatto di questa avventura un'opportunità di grazia, di santità. E credo che tutte le persone che lei ha incontrato nella sua vita siano state quelle i suoi figli. Da quella carrozza, da quella lettiga, questo è l'incontro, no? Quando incontri l'amore di Dio negli altri, che è qualcosa di grande. Di grande. E poi un'altra cosa è successa. Questo, come la grazia opera al di là di noi, fa cose grandi, no? Quando noi chiediamo allo Spirito Santo di poter vivere nella nostra vita, essere parte, di essere sveglio. Qualche mese fa, in appartamento, nell'orario in cui non eravamo ancora nei reparti, bussa una signora. Anziano, piangeva. Che c'è, signore? Che è successo? Ci mettiamo a parlare insieme al tavolino. E lei era triste perché 3 anni prima era morto il marito. E questo suo marito, negli ultimi 4-5 anni, aveva avuto una serie di malattie, aveva dovuto fare 17 ospedalizzazioni, 17 volte in ospedale. E lei, in tutte queste ospedalizzazioni, era stata giorno e notte col marito, non avevano figlioli, quindi lei si era presa cura amorevolmente, dormiva in brandina, insomma, aveva fatto, cioè, un po' di anni di... Ma qual era il problema? Non tanto la morte, che a un certo punto è arrivata, perché non poteva più vivere il suo marito nelle malattie che aveva. Perché dice che una mattina, lei, dopo che ha fatto l'ennesima notte, l'ultima notte lì, ha sentito una... Da dentro dice: torna a casa e fatti una doccia, insomma, torna un attimo, perché lei stava giorno e notte con il marito lì. E dice al marito: guarda, vado a fare la doccia, poi torna, mezz'ora. E dice: no, fermati, torna, stai qua. Dice: no, vado. E va, arriva alla porta, lui la chiama: no, resta qua. E dice: no, vado. Cioè, una forza, e va. Tempo di arrivare a casa, la chiamano: marito è partito. E quindi erano 3 anni che lei aveva questo senso di colpa perché non era stata presente. E allora, quando l'ho ascoltato, ho detto: ma che bella notizia che mi stai dando! È finita la tua prigionia, è finita la tua schiavitù. Ma perché? È perché non hai capito che grazia ti ha fatto il Signore. Tuo marito aveva bisogno di quei 10 minuti per poter partire da solo, perché finché aveva stretto te con la mano, quell'affetto, era ancora trattenuto sulla terra. Ma non poteva più vivere, per come me l'hai raccontata la sua malattia. Era bene che andasse. Quindi lo Spirito Santo ti ha proprio spinto fuori da quella stanza. Doveva partire. Ah, è così? Ma allora, ecco, il senso di colpa si è, quel pallone gonfiato, si è rimessa, è uscita da quell'appartamento, svolazzando. E non è finita qui. Allora, l'ho raccontata ai frati, giustamente: no, che bello, vedi che bell'incontro, è arrivata questa. Poi è semplice, perché così è. Che senso di colpa c'hai? Sei andata a fare una doccia, mica c'hai colpa. Hai voluto bene a tuo marito per anni, e quello è l'amore. Non è quei 10 minuti che ti mancano per dire: adesso mi è mancata. Ma no. La mattina dopo c'era una lettura al Vangelo che si prestava, proprio appena ho letto le letture, dovevo fare la messa la mattina. Mi sono detto: ma questa cosa la devo raccontare perché è così bella ed è così calzante con la parola di Dio di oggi che ci sta il commento, no? E dentro di me invece sentivo: no, non dirla, perché sembra che tu voglia vantarti, voglia dire: visto che bravo che sono stato, hai detto queste parole. C'era dentro di me, pur essendo sacerdote, frate, una specie di scontro tra una cosa e l'altra, non dirgliela. Puoi fare l'omelia senza fare questo esempio perché sembra. Invece, anche lì, invece, da dentro, quando ho iniziato la predica, questa piccola omelia, mi sono sentito di dire, e l'ho detta, ho fatto questo esempio di sta signora. Dopo la messa mi entra. Un'altra signora, un'altra mamma, che 14 anni prima, aveva visto morire il figlio, un malato, da anni, insomma, che viveva, stava a letto, insomma, lei non aveva più il marito, quindi era vedova. Aveva accudito il figlio per una vita, insomma, tutta la malattia sua. 14 anni prima era morto, ma lei, che lo aveva sempre accudito, che è successo? Quella mattina è andata a fare una telefonata, è uscita fuori dalla stanza dove stava il figlio, e in quell'attimo il figlio ha spirato, e lei è tornata e si è rimasta male perché non era stata lì in quel momento. Però lei dice, è venuta in sacrestia e piangeva, ma dalla gioia, perché dal racconto che avevo fatto della signora del giorno prima, lei aveva capito che era bene così, insomma, e quindi anche in lei era passata questa. E quindi questo per dire, innanzitutto, come l'incontro con l'altro è sempre ricchezza per te, e tanta se la vuoi cogliere, se la puoi cogliere. E come lo Spirito Santo, se questo circolo di amore funziona, è in opera, è in atto, e opera al di là di te, a prescindere da te. È bellissimo, perché se tu pensassi di essere bravo o brava, ti potresti inorgoglire, ma se tu hai chiaro che se operi in nome di Dio, della Chiesa, perché sei un ministro di Dio, e lo fai con la predisposizione giusta, Dio fa cose grandi attraverso di te. E non ti lascia inorgoglito, sei proprio sereno. Quanto è bello. Mi fermo. Ma no, mica.
Scusate un attimo, io non dico nulla perché ero qui e guardavo i volti e quindi già dall'attenzione con la quale seguivamo Padre Angelo il grazie viene dal cuore. Una nota solo tecnica di segreteria. Le persone che hanno partecipato al corso, no? L'ultimo incontro abbiamo fatto il giro per sapere un po' come era andato il corso, le aspettative, che cosa, se qualcuno di voi voleva iniziare un servizio di volontariato. Allora, noi abbiamo programmato, come vi dicevo, il prossimo incontro il 23, quindi fra 13 giorni e forse il 30 inizieranno quei 3, 4, quei 2, 3 incontri sul carcere. Se nel frattempo le 3-4 persone che avevano manifestato l'intenzione di iniziare il servizio in ospedale lo vogliono, devono necessariamente compilare una richiesta all'associazione dicendo io intendo iscrivermi all'associazione per svolgere questo servizio. A questo punto il consiglio direttivo dell'associazione, che questo mese si riunisce il 17, quindi se entro il 17 arrivano le richieste di iscrizione, noi deliberiamo l'iscrizione e da quel momento parte anche l'aspetto assicurativo, da quel momento segnaliamo il nominativo alla direzione sanitaria, no, dell'ospedale. Quindi il 17 c'è il prossimo consiglio. Nel caso, prossimo successivo consiglio direttivo della PV, verso, no Mauro, penso il 10 febbraio più o meno. Tra l'altro qui è presente Giovanna Senatore, che è lei, Giovanna chi sei? Che è la responsabile del gruppo, per cui poi per gli aspetti operativi, le turnazioni, il camice, perché dobbiamo essere muniti, dobbiamo indossare il camice e il cartellino. Ci si raccorda con Giovanna, quindi mi sembra Simonetta, c'era Massimo forse, qualcun altro, non lo so, nella libertà dei figli di Dio ci pensate, nel caso ci sono, appunto, ci dovete far pervenire la richiesta, oppure mi telefonate, i moduli sono o scaricabili da internet oppure ho il cartaceo qui. Va bene.
Buonasera, salve.
Okay.
Grazie.
Arrivederci e a questo punto l'appuntamento è per il 23 comunque. Ecco, grazie.
Sempre qui.
Sì, sempre qui al villaggio.
Ore
18:30.